Non è piaciuto il versetto 42 quando dice erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli, nella comunione, nello spezzare il pane.
Semplicemente colgo questa immagine, questo quadro della prima comunità come il frutto dell'azione dello Spirito. Proprio evidentemente l'azione dello Spirito si esplica in azioni degli uomini, ma appunto inserito questa immagine della prima comunità in questo punto della scrittura, in questo momento della storia della Chiesa, mi sembra che abbia questo significato, quindi sia un'immagine di come opera lo Spirito.
Nel versetto che citava Vince, anche a me aveva colpito questa perseveranza, erano perseveranti, erano anche questa espressione anche molto forte, no? Di essere forti, stabili, presso, ecco. L'insegnamento degli apostoli, l'ho ricollegato a quello che dicevamo anche ieri, sull'ascolto, quindi ascolto non come una cosa, una tantum, ma sembra quasi appunto che questi che avevano ascoltato e si erano trovati il cuore trafitto e poi era stato detto che molte altre parole, con molte altre parole Pietro rendeva testimonianza. Ecco, quindi con un bisogno di rimanere, ecco, di restare, di essere appunto perseveranti in questo ascolto, in questo insegnamento, un ascolto che è appunto una parola che è anche insegnamento e forse anche simile, insegnamenti più o meno simili a quelli che Pietro aveva già fatto, no? Di raccontare i fatti del Signore, collegarli alle profezie della Scrittura, dei Salmi, dei profeti, come se questo sia in qualche modo non solo l'inizio, ma anche la fonte di questa comunione. Che si esplica poi nello spezzare del pane, nelle preghiere, ma c'è questo attaccamento, ecco, la parola perseveranti si ripete anche al versetto 46. Ogni giorno erano perseveranti nel tempio, forse era proprio lì dove avveniva questo insegnamento. E poi l'altra cosa che così mi sembra molto sottolineata è questa comunione, lo stare, soprattutto il versetto 44, tutti i credenti stavano insieme, erano una cosa sola, erano tutti nella stessa cosa. Si ripete anche all'ultimo versetto questa espressione, no? Aggiungeva alla comunità, quelli che erano salvati. Ecco, erano anche non solo come luogo, ma come essere, ecco, una cosa sola e avevano tutto in comune. È bello anche questo. Poi spiega che vendevano le loro sostanze, ma forse questo tutto in comune, sono ritornato all'inizio del capitolo 2 quando aveva detto della varietà, no? Delle persone che ascoltavano, anche di lingua, di dialetti, di provenienze, quindi come potevano, ecco, avere tutto in comune. È molto bello questo, sì, forse il frutto proprio di questo spirito che fa sì che ciascuno senta parlare delle meraviglie, delle cose di Dio, nella propria lingua, quindi sentendo una familiarità, una comunione molto forte.
L'impressione che ho ricavato dal passo di oggi è che il quadro della prima comunità cristiana di Gerusalemme sia un quadro estremamente dinamico. Lo vedevamo anche nell'ultimo versetto del passo di ieri, quando si parlava del fatto che il Signore aggiungeva di giorno in giorno le persone che venivano salvate, e espressione che viene ripresa anche nell'ultimo versetto di oggi, quindi dal numero iniziale, 11 le donne, i fratelli di Gesù, 120, 3000, si capisce che quel granello di senapa cresce, che quel lievito sta lievitando, sta fermentando tutta la massa, e perciò in questo quadro estremamente dinamico mi pare che si possa anche cogliere un principio unificatore, che io trovo, come veniva accennato, espresso soprattutto nella parola comunione del versetto 42, che non mi sembra solo il secondo termine di una sequenza di azioni o elementi che hanno lo stesso spessore e lo stesso importanza, ma appunto mi pare l'elemento unificante di una esperienza comunitaria che certamente è molto complessa. Per esempio vediamo che questi primi cristiani andavano a pregare al Tempio, che spezzavano il pane nelle loro case, che avevano un buon rapporto con il popolo, che interagivano tra di loro, essendo credenti e abitando insieme nello stesso luogo. Dunque ci sono tanti aspetti, però quello che a me sembra il più caratteristico è appunto quello della comunione, tanto più che questa parola comunione la troviamo qui per la prima volta nel Nuovo Testamento, è l'unica volta in cui viene usata in tutto il libro degli Atti degli Apostoli. È quindi una parola assente dal punto di vista verbale anche negli insegnamenti di Gesù conservati dagli evangelisti, anche se è evidente che tutta la vita di Gesù è stata una vita di comunione. Ha costituito subito un gruppo di persone quando ha iniziato il suo ministero itinerante, che stessero con lui, che vivessero insieme, e intorno a questo gruppo si è sviluppata la Chiesa, la comunità cristiana da lui fondata. E tuttavia il termine comunione si sviluppa proprio a partire dalla prima esperienza cristiana, assumendo poi nel resto del Nuovo Testamento anche significati specifici. Per esempio San Paolo parla della comunione per esortare i cristiani a collette, a raccolta di denaro per le comunità e per i poveri, per le comunità in maggiore difficoltà. Oppure parla della comunione per esprimere la comunione al pane e al vino. Dunque, certamente il termine avrà poi dei connotati sempre più pregnanti e specifici, ma qui sembra che esprima il fatto di stare insieme, abitare insieme, condividere tutto in comune, tanto che addirittura si parla del fatto che le persone che aderiscono alla comunità vendono i loro beni, le loro sostanze e le distribuiscono a tutti secondo il bisogno di ciascuno. Naturalmente nelle note delle Bibbie, nei commentari, ci si precipita subito a precisare che non possiamo vedere in questa forma di comunione una ideologia, si intende naturalmente il timore di identificare in questa descrizione di Luca l'ideologia comunista. Si guarda sempre con molto sospetto qualunque tentativo di ritrovare in qualche testo dell'Antico e del Nuovo Testamento degli appigli che giustifichino delle letture o delle interpretazioni ideologiche. Però è un fatto, mi pare, che qui Luca descriva una comune dove non c'è nulla di privato, dove si rispetta il bisogno di ciascuno, ma vedremo crescere questo elemento alla fine del capitolo quarto e specialmente nel terribile racconto del capitolo quinto, quando si parla della storia di Anania e di Saffira. Quindi a me sembra che sia questa la parola importante, il principio da custodire, anche per armonizzare tensioni che potrebbero essere implicite in questo quadro. Per esempio, la tensione tra la frequentazione del Tempio e la vita domestica. Noi adesso non abbiamo più il Tempio di Gerusalemme con i suoi riti e i suoi sacrifici, però anche noi, e lo stiamo sperimentando per esempio in questi mesi, ci accorgiamo che la vita liturgica nell'edificio chiesa non può assorbire tutto ed esaurire tutto della nostra vita liturgica, della nostra vita di preghiera, forse un po' all'improvviso, senza averlo previsto, stiamo vedendo che c'è tutta un'altra faccia della luna nella vita domestica in casa, nella preghiera personale, nella preghiera coi propri familiari. Non è tutto assolutamente esaurito nella liturgia che celebriamo nelle nostre chiese, c'è molto di più. E allora la comunione ancora di più si valorizza come il collante, come ciò che ci fa stare insieme, che ci fa crescere insieme, che ci fa desiderare in definitiva quello che poi troviamo espresso sia in San Paolo sia nella prima lettera di San Giovanni, cioè la convinzione che la nostra comunione sia col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo e che noi annunciamo questa notizia della comunione perché coloro ai quali la annunciamo entrino nella stessa comunione, sperimentino la stessa gioia, quindi percepiscano che anche da distanze, da differenze, da estraneità si può convergere nella stessa direzione. Dunque mi pare un passo che ci fa desiderare una comunione sempre più forte tra di noi, con il Signore, con gli altri cristiani, desideriamo la comunione tra tutti i credenti in Cristo, desideriamo che le divisioni tra le chiese vengano meno e desideriamo anche che attraverso il dialogo tra le altre religioni si scopra che c'è una partecipazione all'unità del genere umano, che tutti siamo fratelli in umanità e che ognuno di noi ha una ricchezza individuale, personale, inalienabile, e che va accolta, riconosciuta. E mi pare che il principio della comunione sia veramente quello che illumina, può illuminare ogni nostra relazione con il Signore e con le persone.